riprendere un po' il discorso con questa domanda che dicevamo all'inizio. Voi chi dite che io sia? Perché la domanda è decisiva e lo è perché la risposta è scandalosa. Questo è il problema. È un problema che il cristianesimo si tira dietro da 2000 anni e non siamo ancora riusciti ad accettare veramente e pienamente la risposta. Perché? Perché quelle quattro paroline che Pietro gli dice, il Cristo di Dio, in realtà portano con sé delle conseguenze enormi. Perché racconto rapidamente il significato, lui sostanzialmente gli dice tu sei Dio, questo è il senso della risposta. Dicendo tu sei il Cristo di Dio, lui gli dice tu sei Dio qui. E questo però è il grande problema, che quell'omino appunto di cui ogni tanto cerchiamo di parlare, che si chiama Gesù, quell'omino è Dio. E questo perché apre dei grandi problemi? Perché capovolge tutte le immagini di Dio che sono dentro le religioni, non solo, ma cancella anche l'immagine di Dio che abbiamo noi. Quando tu cerchi di dire a tuo figlio che deve comportarsi bene, che deve studiare e non deve perdere le serate, eccetera, tu pensi di dargli la via di Dio, insomma, tradotta nei termini semplici e poveri della vita comune, però che bisogna far bene e non bisogna far male, e che se si fa male si è fuori, è questo. E però è Gesù e non è così, e questo è il grande problema. Perché con Gesù Dio ha fatto una strada di totale solidarietà con tutte le nostre povertà, con tutte le nostre piccolezze. Se ci badiamo fino in fondo, la cosa corrisponde a questa mattina. Perché nessuno sulla porta della chiesa ci ha chiesto ma tu sei a posto, puoi entrare. E se fra un po' si fa la comunione al corpo e al calice, nessuno mi viene a chiedere ma tu puoi o non puoi. Tanto che in questi ultimi 30 anni ci sono state delle domande, anche difficili, anche complicate, sul sacramento della riconciliazione. Perché? Perché una generazione come la mia è venuta su dicendosi posso mica fare la comunione se non mi confesso. Mi devo mettere a posto. Ecco, vedete, in questa frase, mi devo mettere a posto, c'è già tutto invece lo scandalo di Cristo. Perché? Perché in Gesù è Dio che si è messo fuori posto. È diventato uno di noi. È diventato il nostro fratello. È nato da una mamma. Ha imparato un mestiere in bottega. Certamente da grande ebreo, perché lui è un ebreo, è entrato in tutta la rivelazione e la sapienza dei suoi padri. E quindi certo è entrato in contatto con Dio attraverso tutta questa ricchezza divina, perché la parola di Dio è divina e il popolo della prima alleanza è assolutamente popolo di Dio. Gesù è entrato in tutta questa cosa e di tutto questo è stato la pienezza, però era il figlio del falegname. Era un grande contestatore, per esempio. 8 su 10 della normativa ebraica non gli andava bene. No? Ricordate tutte le continue polemiche che di Gerusalemme non regge. Il sistema politico romano rischierebbe anche di insopportarlo, no? E c'è un dibattito nel processo illegale di Gesù, perché a un certo punto il governatore non ne vuole sapere meno, è una grave, e far fuori questo qui, capisci che anche a rischio, ma gli altri non possono far altro, perché contraddice la religione. Perché? Perché tiene per noi. Perché noi non siamo qui questa mattina perché siamo degni. E la nostra non è una comunità di giusti. Noi siamo della povera gente. E lui si è messo in mezzo a noi. È passato dall'altra parte. Due domeniche fa, mi pare, abbiamo parlato di quella parola non elegante, che è la parola scambio, per cui abbiamo visto che lui, Gesù, ha inaugurato questo criterio dello scandalo, cioè se lui si trova davanti a un mascalzone, cambia posto e passa dalla sua parte. E se c'è una donna prostituta che gli bagna i piedi con le lacrime, lui viene per lei e la difende col suo padrone di casa, che dice: ma se questo qui fosse un profeta saprebbe che donna è questa qui. Ma lui lo sa ed è venuto per lei. E questo, capite, è un problema molto delicato che nel tempo non siamo riusciti a realizzare. Per cui a un certo punto abbiamo fatto un sistema a metà e anche noi abbiamo costruito dei tribunali, no? Per esempio, ci sono delle persone che stamattina possono fare la comunione e ci sono delle persone che non la possono fare, la comunione, no? Lo sapete anche voi. Abbiamo costruito un sistema per cui abbiamo detto: Dio me, andare a copare la gente nella brutta roba, però ci sono dei casi in cui la guerra la si può fare. E abbiamo fatto 10 condizioni perché la guerra possa essere giusta. Adesso nessuno le cita più perché non ci sono più quelle condizioni. La guerra è sicuramente ingiusta e noi però non siamo riusciti ancora a dire che non si può. Perché il Signore tiene per il nemico e noi non abbiamo più nessun nemico, se non uno. Il demone della divisione e il demone del giudizio. E quindi non siamo riusciti a mettere in piedi, non c'è da preoccuparsi. Potremmo lamentarci per dire: ma allora non abbiamo combinato niente. Benissimo, ma lui sicuramente tiene per noi. Certamente. Siamo arrivati al punto di pensare che il compito della Chiesa sia quello di mettere a posto il mondo, ma non è il suo compito. Il suo compito, semmai, è quello di annunciare una parola di liberazione per tutte le vittime del mondo e di trovare una strada perché anche chi patisce di più la violenza delle giustizie mondane possa essere consolato. Andare nel carcere è un problema. È un problema molto delicato. Perché se il direttore del carcere mi chiede: ma lei è d'accordo su questo? Io gli devo dire di no. Io vado dentro perché quello è un sistema ingiusto. E perché è ingiusto? Perché il Signore non ha detto chi rompe paga. E tutte le volte che io ho rotto e che ho fatto male, tutte le volte, mi ha perdonato. E quindi c'è qualche cosa che non va. E sono molte le cose che si potrebbero citare. Dall'educazione quindi dei bambini fino al carcere della donna, dei problemi ci sono. E quindi la domanda di oggi è una domanda decisiva, perché in ogni caso costringe ciascuno di noi a ripensarci. Però ripensarci a partire da una cosa molto bella, e su questo bisogna insistere, e cioè che io non lo merito, non vi merito, e io non sono degno di essere qui. E per questo motivo sono qui. Per questo motivo mi è venuto a cercare, mi ha preso per il colpetto, mi ha portato qui, mi ha detto stavo lì, sii umile, accetta quel che sei, non mistificare. E noi fra un po' faremo la comunione, però grazie a Dio e grazie alla liturgia diremo: Signore, io non sono degno di partecipare, però ci siamo. Perché dire che Lui è il Cristo vuol dire che Lui è venuto non a tenere per i giusti ma per i peccatori. I giusti non hanno bisogno che ci sia qualcuno che tiene per loro. Si potrà con ironia chiedersi se c'è qualcuno che è giusto, ma in ogni modo se uno è giusto, è vero, vi ricordate che questa era la tortura psicologica e spirituale di Gesù di Nazareth, che era un farisei, no? È solo il suo dramma. Tutti siamo un po' farisei, no? E quindi ci mettiamo a posto, siamo a posto. E Gesù li guardava stupefatto e diceva: ma è impossibile, ma come fate a essere a posto? Voi non avete bisogno di essere salvati? Quel versetto meraviglioso, no? Del Salmo 50, che dice: Signore, rendimi la gioia di essere salvato. Dove non chiede solamente la salvezza, ma chiede la gioia di essere salvato. Rendimi la gioia della tua salvezza. E quando San Girolamo ha tradotto questo Salmo dall'ebraico al latino, si è fatto affascinare da quella tua salvezza. Perché? Perché il nome Gesù è un nome ebraico che vuol dire Dio salva. Allora quando ha dovuto tradurre quel versetto ha tradotto così: rendimi la gioia del tuo Gesù. Ma che cosa vuol dire rendimi la gioia del tuo Gesù? Rendimi la gioia di questo Dio che salva, che non avrebbe nessun bisogno di salvare né io di essere salvato, ma invece bisogna che Lui salvi perché io ho bisogno di essere salvato. E come ci ricordiamo sempre, la preghiera cristiana, 5 volte al giorno, per chi la dice ancora, incomincia con il versetto del Salmo 70 che dice: Dì, vieni a salvarmi. Dice: ma perché tu sei lì tutto incravatato, tutto a posto? No, no, Signore, vieni presto il mio aiuto. Ecco, vedete, cari, la domanda di Gesù oggi vuol dire questo. Se avete un po' di tempo, però, date un'occhiata anche al testo di Zaccaria, della prima lettura. È interessante perché lì i vescovi hanno fatto una piccola correzione rispetto alla precedente traduzione italiana. E sentite cosa dice. Così dice il Signore, quindi è Lui che parla: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. 2 punti. Guarderanno a me colui che amo tra tutti. Mentre la precedente traduzione diceva: guarderanno a colui che amo tra tutti. Ma invece il testo originale dice: guarderanno a me che loro hanno tra tutti. Questo, capite, è il dramma della croce, no? È il dramma della croce. Perché noi l'abbiamo tradito. È vero. Ma adempiendo il testo del profeta Zaccaria, San Giovanni cita nel suo Vangelo questi versetti e dice: perché era scritto così, contempleranno colui che hanno tradito. Questa è la citazione di Giovanni. Quindi noi l'abbiamo tradito, ma quello che noi abbiamo tradito è il nostro Salvatore. In termini più brutali, noi gli abbiamo fatto la pelle, ma in realtà, in quel momento, non tanto noi gli abbiamo fatto la pelle, quanto Lui ci ha dato la vita. Non abbiamo potuto ammazzare Dio, perché Dio ha dato la vita per noi. Tutto è capovolto, capite, dall'amore di Dio. Ma dice: ma l'avete ammazzato. Ma la cosa più profonda è che è vero che noi l'abbiamo ammazzato, ma che è diventato da parte sua il dono della sua vita. Questo è Dio, capito? È per quello che è delicatissimo. È per quello. E che quindi dire che quella cosa semplicissima, troppo semplice, e cioè che quel Gesù, figlio di Maria, di Nazareth, nato a Betlemme, figlio del falegname, quello del miracolo dei pani, quello lì è Dio, si fa presto a dirlo. Ma è difficilissimo trarne le conseguenze. E la cosa curiosa è che è difficilissimo trarne le conseguenze, ma non perché Dio è grande, è bravo e in su, perché quello lì si capirebbe. Se Dio avesse la sua tendina in cima al Sassolungo, andare a prenderlo sarebbe una certa camminata. Ma il problema di Dio è esattamente il rovescio. È che Dio è diventato per noi troppo piccolo, troppo povero. È in un reparto del carcere della dotta Dio. Questo è il problema. Evidentemente è un problema perché noi facciamo molta fatica ad accettare la nostra condizione, capite? È ovvio, è quasi naturale, insomma. Ma la verità però sta proprio lì. E questo però è importantissimo, capite? Perché lui stamattina, che è domenica, sta guardando tutta l'umanità. Dio, e la vede tutta come figli suoi. Tutta. E Gesù guarda tutta l'umanità e dice: questi qui sono tutti miei fratelli e mie sorelle. E se voi dopo andate a fare un giretto per gli indipendenti, non so se oggi c'è la corsa dei cavalli, e andate a vedere la corsa dei cavalli, la persona che vi è vicino, che tiene per l'altro, che vi rompe le scatole, è colui per il quale il Cristo è morto. È preziosissimo, sapete? Bisogna stare attenti, trattarlo bene, perché per lui Dio ha dato la vita. È ghiglioso, antipatico, è quel che volete, ma è un amato da Dio. Questa è la difficoltà di Dio. La difficoltà di Dio è la sua piccolezza, non la sua grandezza. La difficoltà di Dio è la misura della sua misericordia, non la sua severità. Non la sua severità. È questa misericordia di Dio che per noi è molto severa. Vi ricordate qualche domenica fa? Noi non siamo riusciti a entrare nella casa di nostro padre che per quel figlio che aveva massacrato il patrimonio, speso tutto nel prostituto, tornato a casa, adesso il padre gli organizza la festa e dice: no, io però in casa non ci vengo, così non si fa. Dico: io tutte le mattine vado a scopare, non mi dai neanche la paghetta. Quello lì sciupa tutto, non funziona, non funziona. È questo Dio fuori misura, il Dio nostro Dio. Non allarmatevi, per carità, perché siamo tutti impari a questo. Nessuno è capace di Gesù. È per questo che gli dobbiamo dire continuamente: vieni a salvarmi. Perché se lui non viene continuamente, in un istante io giudico il mio fratello e lo allontano dal mio cuore. In un istante io rifaccio caste e categorie. In un istante dico dei limiti, insomma, va bene, adesso è nato qui a Castelmaggiore, ma è figlio di un negro e resta un negro. C'è da stupirsi di questo. Siamo fatti così. Noi siamo tutti figli di una natura distorta e quindi concepisce Dio sacralizzandolo e facendo di Dio una grande gara, non una grande accoglienza. Questo è il nostro problema. Vabbè, scusate la tiritera. L'ultima cosa bella che volevo dirvi, vabbè, date una lettura alle quattro righe dei Galati, è meravigliosa, perché dice che così come siamo però, siamo tutti rivestiti di Cristo. Sotto la canottiera resta il mascalzone, ma sopra la canottiera c'è l'abito battesimale. Siete cristiani, e non vuol dire che siete dei pierini, ma vuol dire che siamo dei protetti da Dio, che ci avvolge come di un manto di misericordia. Per cui, finalmente, suoi, chi dite che io sia. Dice che poi, quando tutti Maria si rivolge a tutti, neanche alla stupenda assemblea della notte dove sono tutti buoni e bravi, ma a tutti, quindi adesso dobbiamo tirare dentro tutti però, a tutti dice, se qualcuno vuol venire dietro a me, ecco, prenda la sua croce, che è tutte le mascalzonate che abbiamo fatto, che è tutte le prove che dobbiamo portare, e così come sei, vai da dentro. Mentre nelle religioni per andare davanti a Dio bisogna fare mille purificazioni, così come siamo, poveretti, se uno vuol venire, puoi venire? Vieni. Amo cavolo, la dotta si è preparata. No, andiamo fuori, andiamo lì, agli orti che però sono più bravi di noi. E cosa succede? Che dopo fuori li troviamo tutti più bravi di noi, quindi tutti. È questo invito forte che dice dell'amore di Dio per ogni esistenza e che vede per ogni esistenza la possibilità di partire per un cammino bello insieme a Lui. Chiediamo questa grande grazia, perlomeno di non buttare fuori nessuno. No? Vi ricordate la domenica delle prime comunioni, perché è poco fa la domenica delle prime comunioni. Ma la mamma viene a dire, la mia bambina fa la comunione con me, sì, sono te. Sì, però mi chiede, e perché tu non la fai? E io le ho detto di farla. E però ho visto subito che c'era una certa tensione in questa direzione. Il giorno prima l'ho visto, la mattina quando la gente ha cominciato a entrare ho capito che era così. Per cui vi ricordate, no? Alla fine dell'omelia adesso dico una cosa solo per gli adulti. Se qualcuno ha un desiderio enorme di fare la comunione, oggi la faccio. Non ho spiegato niente, non ho detto niente, è chiaro che dopo qualcuno è venuto a dirmi, io ho fatto la comunione. E io me ne prendo la responsabilità. Bisogna che un pochino, qualche responsabilità, ce la pigliamo. E vedete, perché non è mica solo il parco della dote che ha qualcuno che ha appoggiato attorno. Ieri ero a parlare a 300 professori di cancro di tutta l'Italia, e ero a dirgli come si fa. Ma ognuno di noi ha la sua chiesa intorno, la chiesa di casa tua, la chiesa dei tuoi compagni di lavoro, dei tuoi vicini di casa. Ogni tanto falla questa prova, facendo finta di niente quando sei a tavola, facendo proprio finta di niente, prendi un pane e quasi in segreto spera. Fai un'umile, nascosta liturgia per ricomprendere che tutta la nostra vita è chiamata a diventare questa grande liturgia dell'amore di Dio, che il suo Padre lo vuole spezzare per te.